Grazie. In questo nostro ultimo incontro del percorso proveremo ad andare a vedere come le chiese sono stati capaci di raccontarci la Chiesa. Lui mi ha fatto una riflessione e ci vuole, anche un pensiero ci vuole, trovare anche delle parole ci vogliono. E il cristianesimo è sempre stato incarnato e quindi insieme alle parole ha trovato anche il modo di dare forma all'esperienza ecclesiale. Ci sono ormai, grazie al cielo, tanti testi che fanno questo lavoro, quindi che uniscono teologia, spiritualità, arte, cultura, architettura e quindi noi italiani, tra l'altro, siamo tra quelli che hanno lavorato di più. Questo è un grande ecclesiologo della diocesi di Firenze, Severino Dianic, che poi al termine del suo percorso di studioso della ecclesiologia della Chiesa ha provato a mettere a frutto anche con la costruzione delle chiese. Io ho scelto, ci ho pensato su molto, ma ho scelto di fare, soprattutto nell'ultimo momento, una cosa che già feci 4 anni fa, ma di meglio non ho trovato, e quindi mi perdonerete, ma io più guardo in giro, più non riesco a trovare una chiesa più adeguata per il nostro millennio, quantomeno per idea. Voglio offrire innanzitutto alcuni criteri, perché c'è il rischio anche di entrare in una chiesa ed essere un po' svagati o andare un po' a emozioni o a sentimenti, va bene, ma vorrei offrirvi alcuni pensieri, alcuni criteri per riuscire a leggere la chiesa, le chiese in muratura, come indice della chiesa corpo di Cristo. La prima cosa, ma su con voi non insisto, lo do proprio per scontato, perché condividiamo e veniamo da questa cultura. La prima cosa da tenere presente è che tutto, oddio, forse nelle chiese moderne non sempre, contemporanea, ma tutto nelle chiese è stato fatto per riuscire a dire con opere umane un incontro tra Dio e l'uomo, l'uomo e Dio. Cioè, se ti faccio quella cosa lì, non la faccio a caso. Se ti faccio quello spazio lì, in quella maniera lì, non te lo faccio a caso. Voglio dire, facendolo, qualcosa di importante di Dio, dell'uomo e dell'incontro tra Dio e l'uomo. Perché lo spazio sacro, si chiama appunto così, perché è il luogo fisico attraverso il quale il fedele, ma anche l'umanità, è invitata a un incontro con Dio e con l'umanità particolare. Quindi le chiese e il modo con cui sono costruiti gli edifici sacri, vale in tutte le religioni e le culture, dicono di Dio e dell'uomo. Volete sapere che cosa pensa l'Islam di Dio? Guardate una moschea. Volete sapere che cosa pensa l'induismo di Dio? Guardate un tempio induista. Perché nel tempio, nell'idea di tempio, si concretizza, però dopo devi essere molto concreto, quello che pensi della relazione di Dio con l'uomo, dell'uomo con Dio e come avvenga lo spazio-tempo. Bene, se questo è chiaro, che cosa sa da guardare, soprattutto e innanzitutto nello spazio sacro dei cristiani? Cioè io entro in chiesa, voglio aiutare ad abitare la spiritualità di quella chiesa. Che cosa devo guardare? Quattro cose, quattro, perché c'è gente che entra in chiesa e va a pregare e non si fa tante domande, e va bene, e c'è anche gente che entra in chiesa perché va a cercare l'opera d'arte, va bene, ma la chiesa non è stata costruita semplicemente neanche per avere uno spazio per pregare, perché lo spazio per pregare lo puoi trovare anche a casa tua, è fatta per la celebrazione eucaristica, innanzitutto e soprattutto, e quindi quello è il must che orienta e riorienta lo spazio liturgico. Le quattro cose da guardare sono semplici, non sono difficilotte. La prima è la piantina della chiesa. Spero sappiate che noi cristiani nella pianta abbiamo disegnato Gesù. Tant'è che si dice a croce latina, croce greca. Abbiamo provato tante modalità di organizzazione dello spazio, la pianta. Ma il prototipo da cui partiamo e a cui guardiamo è che tu entrando nella chiesa muratura entri letteralmente, ci entri dentro, ci cammini sopra sul corpo di Cristo. E è per quello che è fatta a forma di croce, con poi quelle che sono a forma di croce, da noi purtroppo spesso e volentieri, per questioni anche tecniche di risparmio, di velocità, è un'aula senza il transetto, ma nelle chiese dove un attimino o di più si è pensato questa cosa, si va e si viaggia a questo livello. A tal punto ve la consiglio, a Brescia la chiesa di Sant'Agata, quella vicino a Piazza Vittoria, ha il transetto reclinato intenzionalmente perché Gesù reclina il capo. Cioè, voi pensate che cosa abbiamo fatto noi credenti nel fare una chiesa, quella dedicata a una martire, Agata, tra l'altro arrivata in questi giorni anche dopo aver il furto della reliquia, la nuova reliquia da Catania. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo piegato o abbiamo risolto problemi, perché era molto più semplice farla dritta. Ma noi rimodelliamo lo spazio per riuscire a dire qualcosa di importante, perché tu non entri semplicemente in un buco o in una stanza, entri in un luogo che ti deve far fare un'esperienza di Gesù. Qui vedete anche i modellini, quindi le nostre aule hanno preso, aspettate adesso il puntatore, le nostre chiese, che hanno subito quasi tutte attraverso la grande opera del Cardinal Querini nel Settecento una ristrutturazione, perché ha picciato tanti soldi, funzionano più o meno così, che è il corpo deposto, perché dopo tutte dal corpo crocifisso un po' più stretto o con le braccia deposto, perché spero sappiate che la deposizione, il rimettere nel sepolcro, sta normalmente vicino al tabernacolo, questo dipinto, perché la pietas del corpo deposto è la pietas eucaristica. Ma qua adesso stiamo intanto su questo, la piantina, guardare un po' la piantina. Io amo i bambini, anche se non gli dico che quando entro in uno spazio sacro corrono. Un bimbo, se è normale, entrando in uno spazio grande ti metti a correre, lo percorri, corri, perché è normale, se sei normale. Dopo noi adulti non lo facciamo, spero, però l'idea, se è un bambino è normale, non puoi stare fermo, perché ti viene voglia di correre, di percorrerlo. Due, l'altra cosa, dove è l'altare e come è fatto l'altare? Perché il cuore della Chiesa non è il tabernacolo, lo do per scontato che voi lo sappiate, mi spiace per la nostra spiritualità che invece lì ha pompato all'ennesima potenza, ma andate nel centro Italia in giù, al centro c'è la croce e c'è l'altare. Noi abbiamo inventato la pala d'altare e l'altare maggiore tipo questi qua, ma è roba di invenzione del nord Italia, tantissime altre chiese non funzionano così, solo che noi a furia di abituarci a vederle poi le battezzi, cioè ci fai su tutto un florilegio teologico e spirituale. Mio compito è essere anche un po' smaliziati e dire sì ragazzi cari, la nostra spiritualità l'ha fatta così, tante altre parti anche d'Italia l'ha fatta così, e proviamo a comprendere quale potrebbe essere il modo più adeguato per corrispondere alla liturgia eucaristica, ma su questo magari ci sentiremo un'altra volta. Quindi dov'è l'altare? L'altare, che è il luogo dove si rende presente corpo, anima e divinità nostro Signore, dov'è e come è fatto? Terza cosa, la luce. Perché con la luce, da sempre il cristianesimo, non è solo il cristianesimo, ma anche il cristianesimo, diciamo così, tanto più il cristianesimo, ha provato a dire il rapporto tra l'azione di Dio e l'azione dell'uomo, tra la grazia di Dio e la libertà dell'uomo. Perché la luce indica il divino, viene dall'alto, è il sole, la luce, ma anche la parola Dio vuol dire luce in sanscrito, da cui sono nate tutte le nostre parole. Quindi tenete sempre presente, noi chiamiamo Dio, ma letteralmente vuol dire luce. Quindi quando faccio una chiesa, che tipo di luce ho? Vuol dire che tipo di esperienza del divino voglio far fare. Dopo noi adesso dobbiamo andare nella sauna per fare la cromoterapia, vacco cane. Ma questi erano più intelligenti di noi, perché facevano la cromoterapia. Invece noi ci piantiamo di quei fari da ospedale, da stadio o da sala operatoria, e la gente, se non vede bene, pio fuori tutte le luci, ma va a far bene lì. Guardate che il vedo non vedo è molto più seducente da tutti i punti di vista in tutte le esperienze umane, perché invece la troppa esposizione è pornografica anche in una chiesa. Ma noi fari da tutte le bande, ma santa pace, la luce è il divino. E quindi quanta cosa voglio dirti di Dio? Tanta poca luce, da dove viene, da dove arriva? Perché poi vedremo che gli stili e le spiritualità e le teologie hanno scelto delle modalità diverse. E il colore dei vetri, perché il vetro invece è l'azione umana. Quindi è Dio che fa, ma non fa senza di me. Ricordate, perché la Chiesa è il segno che permette di passare, e nel passare la luce si colora del mio colore, che è geniale. Com'è la santità di Dio che è manifestata nel santo? Perché il santo è un riflesso, appunto, della santità di Dio. È la santità di Dio che si manifesta, ma il santo ha dovuto darsi da fare con la sua intelligenza, con le sue opere, con il suo cuore. Ecco, lo fanno così col colore del vetro: c'è il giallo, il verde, il rosso. La luce arriva, è sempre lui, ma si colora del colore di quell'umanità che trova. Ultimo, quarto criterio da utilizzare: la distanza vicinanza. Sia in verticale che orizzontale, cioè che esperienza voglio farti fare? Di vicinanza, accoglienza, intimità, o invece di lontananza, estraniazione, distanza, il senso del mistero, del sacro, molto trascendente, molto prossimo? Queste cose qui, nelle chiese abbiamo provato a modularlo, perché entrare qui ti dice una cosa di Dio e dell'uomo, o una chiesa gotica del genere, entrare qui ti dice un'esperienza del sacro, un'altra diversa. Io non dico che una è migliore e l'altra peggiore. Io adesso devo avere dei criteri per cercare di decodificare che idea di chiesa, cioè segno e strumento della grazia di Dio. E capite che lì è corpo e sangue di nostro Signore, corpo, anima e divinità, quindi lì è il massimo di questo essere segno e strumento. E allora farei così un mini percorso, e quindi ripercorrerò tipicamente, tipologicamente, prendendo una chiesa per ogni grande periodo che la nostra architettura ha fatto, per cercare di aiutarci e aiutarvi a leggere la spiritualità che lì è contenuta. Quindi mi raccomando, se portate dei bambini in chiesa, occorre far respirare lo spirito con la quale state costruita. Quando noi abbiamo iniziato a costruire le chiese, avevamo due macro modelli di riferimento, noi cristiani, perché all'inizio abbiamo celebrato nelle case. Poi a un certo punto è nata l'esigenza, anche solo per ampliamento della comunità, di costruire un luogo sacro ad hoc. Come lo facciamo? All'inizio si impara guardando agli altri. I due modelli erano il Tempio greco-romano e il Tempio di Gerusalemme. E adesso con questi quattro criteri guardate la luce, lo spazio, vicinanza, dove l'altare. Questi due modelli di Tempio dicono una idea di Dio e dell'approccio Dio-uomo molto, ma molto, ma molto diverso da quello che pensa il cristianesimo. Perché da come ti costruisco il Tempio, io ti dico, ripeto, che idea, guardate che qui per arrivare nel Tempio, alla cella interna della statua della divinità, devi fare un mini percorso a ostacoli, quasi come nel Tempio di Gerusalemme, dalla grande la spianata esterna dove c'era il portico di Salomone, entrare, poi avere il cortile cosiddetto dei gentili, poi un altro passo per entrare dove c'erano i sacerdoti, e poi a Mola Olto noter passo per l'offerta dell'incenso, e poi l'ultimo è una corsa a ostacoli. Lì solo uno su mille ce la fa, e il sommo sacerdote una volta all'anno, nel giorno dello Yom Kippur, riesce a entrare nell'arca del Santo dei Santi. Ecco, All'inizio cosa abbiamo fatto? Essendo soprattutto nella comunità romana, abbiamo preso l'aula basilicale e abbiamo provato a lavorare e strutturare l'aula basilicale. Quindi la chiamiamo proprio così, basilica, non è una parola, basilica è la casa del re. Non è un'invenzione nostra, c'erano le basiliche anche all'interno delle città romane. La basilica è un luogo, non è il tempio, è un luogo in cui si va e si incontra il Signore, il Dominus, e ci si incontra anche tra diciamo così, i cittadini, i fedeli. Qual è stata l'idea geniale del cristianesimo, perché unisce sempre questioni pratiche e questioni teologiche, di inventare, uso Sant'Ambrogio, anche se è dell'inizio dell'anno 1000, ma la struttura ricalca la struttura paleocristiana, della Basilica Paleocristiana, qui Sant'Ambrogio a Milano, ve le raccomando, non l'aveste mai viste, un giretto è davvero interessante. La prima cosa è di fare, come qui, una zona dei catecumeni, una zona antistante lo spazio chiesa strettamente detto. Facciamo così, quando andate in chiesa, pensate la domenica, non è disturbante che da una parte vorresti salutare solo il nostro Signore, però dall'altra parte c'è lì anche un fratello o una sorella, magari sai che non è stato bene, ti verrebbe anche spontaneo e normale e naturale. Come fai a unire quelle due cose qui? Perché dopo ci sono pure gli altri che pregano e rischi di disturbare. Noi siamo stolti, questi erano intelligenti, perché il passaggio dal fuori, l'ambiente profano, al luogo del sacro aveva una zona intermedia, dove lì potevi ciacolare, la contavi su, la facevi, quando poi eri pronto entravi. Era lo spazio anche dei catecumeni, di quelli che si preparavano a diventare cristiani, sarebbe per noi lo spazio dei bambini, dei ragazzi, di quelli che non hanno ancora maturato tutto il percorso sacramentale, perché io questo ammiro, sapete che siamo noi che portiamo i bambini a tutta la messa, grazie a Dio per secoli non abbiamo mai fatto queste cose, perché uno, se non aveva ricevuto tutti i sacramenti e l'iniziazione cristiana, non doveva, non poteva e non doveva vivere la messa, ma dopo la liturgia della parola, bye bye, abaita. Io ritornerei a certe cose, però questa è l'opinio di Maiolini. Guardate, adesso qui non entro, ma siete bravi, non è difficile, la pianta, qui c'è un corpo di un martire, che sotto c'è proprio Ambrogio, Sant'Ambrogio, dove metto l'altare? L'altare sul corpo di un martire, perché la Chiesa è corpo di Cristo quando vive il Cristo. E cos'è? Cos'è Cristo? Che cosa è Gesù se non colui che si dona fino alla morte per te? Quindi il vero fedele è il martire, quindi occhio a fare la Santa Comunione, perché vuol dire che sarai martire. I Gesù, se hanno ucciso il maestro, il discepolo, perché la partecipazione perfetta al sacrificio eucaristico è il martirio. Sapete che è l'unico momento in cui se diventi martire, se è martirizzato, santo subito. Gli altri bisogna fare tutti i processi, ma martirio subito. Perché quella è l'adesione a quello che è il corpo di Cristo, la Santa Eucaristia, che è memoriale della passione, morte e resurrezione di nostro Signore. Il romanico, la Chiesa romanica, inizia a lavorare su altro, perché non ha più questa preoccupazione del martire, anche perché non ce ne sono più così tanti, e entra in un'altra ottica e ordine di idee. Vi dico la mia preferita, anche se l'hanno rovinata a sinistra con l'organo, che è il Bruxelles, è la chiesa di Sant'Antimo in Toscana. In questa vallettina c'è questa bellissima chiesa romanica con annesso il convento, adesso i canonici regolari, e tu nell'entrare il romanico gioca su molta meno luce anche della basilica, più luce della basilica paleocristiana, ma non grande luce, alzano molto le finestre, e le finestre alzano a livello di non raso terra ma alte, perché noi le finestre le teniamo basse per far entrare la luce al nostro livello, no? La luce ti devi accorgere che viene dall'alto, quindi non deve essere al tuo livello, e queste sono ancora bellissime perché sono ancora tali tali e quali non sono di vetro le finestre, non sono di pietra, non sono di... Ma adesso intanto che sto parlando sto cercando la parola, quella che è resina, ma pensavo nell'antichità che fosse pietra, non lambra, ma Gesù bambino, che amnesia. Ma mi verrà, è pietra che è trapassabile dalla luce. Gli antichi pensavano che fosse pietra, ma non è in realtà pietra, pietra nel senso tecnico mineralogico. Ma qual è l'idea geniale? Una luce che ha attraversato una pietra. Cos'è questa? La risurrezione, il risorto. C'è una luce che trapassa i muri. Questi sono geni, questi sono geni. Noi, ciao, ce le sogniamo certe robe. Questa aveva una spiritualità e una capacità di ritradurre e riplasmare, e guardate come è fatto, zero tabernacolo ovviamente, perché è un'invenzione molto recente di mettere il tabernacolo al centro, e cosa deve dominare? La croce. Noi abbiamo fatto le pale d'altare, ormai siamo così abituati da essere, dare per ovvio che ci debba essere la pala d'altare, ma sapete che l'abbiamo fatta solo per dare lustro al nostro patrono. All'alabastro, bravissimo, grande, l'alabastro. Sono tutte finestre di alabastro. Bravo, internet è bravo, vedi che ci aiuta, grazie per il suggerimento dal pubblico. E quindi tutte di alabastro, che è veramente notevole, come idea e genialità. Perché poi io spero che voi abbiate le vostre chiese preferite, quelle che vi aiutano a pregare e quelle che vi affaticano, quelle che vi facilitano e quelle che vi ostacolano. Perché così è. Gotico cambia tutto. Io adesso non vi faccio la chiesa che c'è dietro, la cultura che c'è dietro, la vita della comunità, un po' di cose le si sanno. Qui nasce una spinta verticale da capogiro, verticistica, da vertigine. E qui, anche questa spero che scelgo questa poi per la questione del labirinto, Chartres. Qual è l'idea della verticalità? Che è una cosa fantastica, perché questo slancio estremo verticale è una celebrazione di Dio nell'uomo e dell'uomo in Dio. Sono dei geni, perché da una parte è una guglia altissima e di per sé viene giù da là perché e fa il lavoro del raggio, parte piccolo e poi scende, come il raggio nella l'icona della Natività ortodossa, quindi fa quel lavoro lì, è come dire l'antenna spinta su che poi ti fa venire giù il resto, ma nello stesso tempo è la celebrazione anche di un umano che è capace di spingersi oltre ogni limite. Quindi riesce a celebrare contemporaneamente di nuovo la dignità dell'uomo e la dignità di Dio. Una dentro l'altra, non una in opposizione all'altra. Nel fare uno faccio anche l'altro. E ti devo far sentire in questo momento la cultura medievale, da una parte una Christianitas totalmente, un'Europa totalmente Christianitas che respira cristianesimo, ma dall'altro il Medioevo è attraversato non solo da questioni di epidemie, pestilenze, malattie, ma è attraversato anche da grandi divisioni interne alla Chiesa, scismi, eresie. Pensate solo anche a San Francesco, i domenicani, viva Dio che Dio ce li ha donati, perché senza quei due giganti qua del 200 non so come l'avremmo impagliata, come sarebbe andata a finire la storia della Chiesa, perché questi hanno preso in mano la faccenda e hanno raddrizzato una marea di cose. Avessi avuto un San Francesco, un San Domenico nel 500, sarebbe andata diverso anche con i luterani, vacco cane, ma ormai le nado. E la cosa che ti devo far respirare è che questa terra è una fatica, è buio, è tenebra, è penombra, è un labirinto. Un labirinto. Io sono commosso perché guardate, fare un labirinto in chiesa è di un bello. E di poterlo percorrere, non so se l'avete avuto la grazia di poterlo percorrere, e di sapere se c'è un'uscita e dove ti porta l'uscita. Perché la vita è così. E tu nell'andare in chiesa non vuoi trovare un po' di ordine o fare un po' di pace ai tuoi pensieri, alla tua... a riordinare. È l'ottavo giorno che mette lo spazio-tempo e dà ordine allo spazio-tempo. Erano veramente carini. Questi avevano davvero una forza e una forma e una capacità poi anche di mettere in pratica alcune sensibilità spirituali e ecclesiali veramente notevoli. È molto molto bello anche quello che c'è nella Basilica di San Vitale a Ravenna, perché da noi nella nostra tradizione non è molto sviluppata, in Francia invece sì, molto, però che in Toscana alcune ci sono. Questa faccenda del labirinto a me intriga un sacco. O ne scelgo solo una, anche questa ve la consiglio se aveste la possibilità, in Canton Ticino, Mogno. Questa qui è recente, Claudio Botta. E cosa vuole dire? Qui è proprio un altro mondo. Innanzitutto recupera lo spazio catecumenale facendo un anfiteatro, perché l'ingresso della chiesa è qua sopra, questo è il battistero. Uno spazio di ritrovo, perché ormai nella città moderna, contemporanea, non c'è più lo spazio di ritrovo comune. E io ti devo fare la chiesa e antistante la chiesa uno spazio che ti permetta di ritrovarti, sentirti un po' accudito e custodito, come una specie di giardino in cui tu possa anche chiacchierare, parlare. Non ti separa del tutto, ma ti dà la possibilità di avere anche un riparo. Oggi entrare in chiesa non è più raso terra. Sapete perché facevano i gradini? E perché poi alcune chiese, pensate a Trento, pensate a Modena, le rampavano su un sacco, erano molto più alte. Non filo, che non è solo una questione così ti vedo di più, ma voleva indicare il cammino di ascesa verso Dio. Ormai, oggigiorno, arrivare in chiesa è una rampa, perché oggigiorno non è facile, non è più come una volta. E c'è gente che entra in chiesa come entra al supermercato, c'è gente che entra in chiesa come entrare al cinema. È talmente raso terra la strada dell'umano che non riesci più neanche a sentirne il salto. Questo invece te lo vuol far fare, tra l'altro col bianconero, Orvieto, Siena, che va a dire, questa è una grande ripresa della tradizione, anche architettonica, nel dire l'insieme grazia, peccato, bene, male, che qui dentro si mescolano e si compongono. E quando entri è ipnotica, quella chiesa qua è ipnotica, è estraniante, lo fa apposta. Oggi incontrare Dio, tu devi sentire che ti estranei, ti tiri fuori da quello che vedi. Perché tu entri in chiesa, ma sono i tuoi pensieri che dominano, la tua vista, il tuo punto di vista. Te lo devo fare in maniera tale che non c'è una linea retta, o meglio, ci sono, ma sono tutte stranianti. Nell'arrivare non riesci a trovare il punto di fuga, ma lo fa apposta. Perché incontrare Dio ti devo far sentire che i tuoi pensieri non sono i suoi pensieri, le tue vie non sono le sue vie. Te lo devo far sentire con l'architettura, perché ormai facciamo anche Dio a modo nostro. Gli altri non avevano bisogno con le altre chiese, perché c'era tutta una cultura che accompagnava, ma adesso. E quell'altare qua è veramente da capogiro, perché se lo fissi per un po', dopo cominci a vedere i pallini e i puntini. E questa qui è la sacrestia da dove esce il prete. Da dove esce il prete? Io non ho celebrato purtroppo, ma è una roba, è il buco nero. Avete presente la natività degli ortodossi o anche le grandi crocifissioni con sotto il teschio di Adamo? È il vuoto. È il sepolcro vuoto che è stato vinto, è l'unica cosa solamente bianca, l'altare che è stato vinto dal risorto. E sopra è aperto, perché me l'avete già sentito dire, ma lo ripeteremo, di per sé una chiesa con il tetto sopra, cioè una chiesa che ha una copertura che ti impedisce di vedere il cielo, fa il lavoro contrario per quella che è stata pensata. Perché la chiesa invece è stata fatta per farti incontrare il cielo. E invece, tant'è che quelli antichi erano saggi, ci dipingevano sopra il cielo con le stelline, un po' come facciamo noi nelle camerette dei bambini, perché è bella festa, eh? No, è bello. Se tu entri nella cameretta e hai la luce spenta e le lucine, quelle lì fosforescenti, non so come si chiami in un termine tecnico, che se c'è la luce è bello, ti rassicura, ti rassicura. Invece le nostre chiese, cavolo, tete, madorla. Dentro questo Canton Ticino, Mogno, Canton Ticino, Svizzera, bisogna salire un po', magari noi facessimo, non so quanto sia costata e quindi non oso neanche immaginare quanti soldi abbia chiesto.
provo a fare tutto questo lavoro con una modalità di costruire una chiesa che non mi interessa da un punto di vista del risultato finale, cioè piace, non piace, ma di una spiritualità che prova a incarnare l'essere chiesa oggi. Perché continuo a ritenere più la studio, più la vedo, più la abito, più la vivo, questa chiesa, la Sagrada Famiglia, non ancora completata, come il non plus ultra, a mio avviso, il non plus ultra di chiesa che la cristianità ha. Non ne conosco una migliore. Per provare a dire cosa è la chiesa oggi. Qual è la domanda da cui nasce questa chiesa? Che spero che sia la domanda, tra l'altro la prima domanda e la seconda domanda dei tavoli sinodali, dei consigli pastorali, lavora tutto su quella roba qui. Cosa vuol dire annunciare il cristianesimo in una città che se ne strafrega del cristianesimo? E questi se lo pongono fine 800, inizio 900. Come faccio a fare una chiesa che dica tutta la verità del cristianesimo, non un pezzettino, poco, tutta la verità del cristianesimo a una città che non vuole saperne di cristianesimo? Che è la questione di questo quartiere nuovo, l'Example, a nord di Barcellona, costruito e bisogna fare una chiesa. Come faccio? E sanno già che tanto questi non verranno a messa e non stanno lì a tirarsi le menate, a lamentarsi e a fustigarsi. Dico, sveglia e fora, fai qualcosa. Come facciamo? Tre sono le scelte che questa confraternita del Santissimo Sacramento che prende in appalto l'ideazione che poi porterà Antoni Gaudì, per fortuna prima c'era un altro architetto, per fortuna che il gatta cabbego, sempre per questioni di soldi ovviamente, con la committenza e quindi ha mollato lì e prendono questo sballato che era poco più, era, sì, poco più che, anzi non aveva ancora 30 anni, un architetto così appena uscito, un po' stroverso, c'è cioè di quelle case stravaganti e dico ma fallo te. Super cattolicone, super cristiano, prova a farla tu. Tre sono le scelte. Devi avere una profonda spiritualità, altrimenti non costruisci nessun edificio sacro. Scegli la via della bellezza come modalità per dire e poi fai una chiesa in uscita. Io vi faccio notare, noi abbiamo fatto tutte le chiese in entrata, perché per vederle devi entrarci, perché da fuori vedi dei muri. La Sagrada Famiglia è l'unica chiesa che ha le opere d'arte fuori, perché tanto la gente non entrerà. Quindi Pentagoré, adesso uso chiesa in uscita, che è una modalità con cui Papa Francesco ci ha abituato, per dire, dopo chi entrerà non ha neanche bisogno di tante altre cose, ma se c'è un bisogno è per chi è fuori, passa e magari manco se ne accorge. Qual è la precisa spiritualità? Ve la faccio anche qui breve. Innanzitutto è un tempio della espiazione e poi della famiglia di Nazareth. Noi la chiamiamo Sagrada Famiglia, ma in realtà è stata costruita per espiare i peccati dei barcellonesi. E sapete che anche se i giovani quando vanno a Barcellona non ci vanno certo per fare, non so, i ritiri spirituali, ok? La gente non viene a messa, la gente non prega, la gente. Stiamo qui a lamentarci? Fai così, fai come Gesù, paga tu per loro. Paga tu per loro. Ci vuole sempre qualcuno che paghi per tutti. C'è uno che è morto per gli altri peccatori, idem la Chiesa. E quindi l'espiazione nasce così. Noi lavoriamo per espiare i peccati degli altri. Io sogno una Chiesa così. Che invece di lamentarsi degli altri che non vengono, inizia a pregare e per espiare i peccati di quelli che non vengono. E lui faceva così, e tutte le mattine, a un certo punto ha iniziato a abitare all'interno della Sagrada, tutte le mattine lui andava a confessarsi. Sapete che anche Paolo VI si confessava tutti i giorni, fino a mai troppo, ma per dire chi è quest'uomo. È l'unico caso che io conosca di un artista giapponese che lavorando alla Sagrada Famiglia si è convertito al cattolicesimo. Nessuno gli ha mai parlato di Gesù, è venuto lì perché era bravo nel lavorare, lui era shintoista, si è convertito al cattolicesimo. Perché dopo che le robe che quando c'hanno dentro spirito, anima e corpo, hanno una forza che non hai neanche bisogno di star lì a fare grandissimi proclami. E questa idea del si deve pagare e c'è qualcuno che paga, ha portato anche alla scelta di non ricevere mai, mai soldi. Le multinazionali al tempo non esistevano, ma dalle grandi imprese, dallo Stato. Invece noi facciamo le cose se arrivano i contributi. Ecco, invece Gaudì è esattamente il contrario. Niente, senza contributi. Ci impiegheremo 200 anni, ci impiegheremo 200 anni, che problema che è? Non è ancora finita per questa. E sapete che se entrate nella Sagrada pagate l'ira di Dio, ma è un pezzo di Sagrada che voi contribuite a costruire, perché con i visitatori si autosovvenziona. Alla luce di questa spiritualità, poi bisogna tradurla in chiesa, in muri, in come faccio a farlo, a cosa guarda Gaudì, fa alcune scelte di fondo molto molto sue. La prima di guardare all'albero come elemento sintetico di quello che è la chiesa. Perché se la chiesa è segno e strumento dell'incontro tra cielo e terra, qual è quella realtà nella nostra esperienza creaturale che si slancia di più verso il cielo proprio perché si radica di più nella terra? Con buona pace di Nietzsche, bisogna ritornare alla terra perché qui pensiamo troppo al cielo, o se pensi troppo al cielo non pensi alla terra. No, no, l'albero se vuole slanciarsi in cielo si deve radicare in terra, e più si radica in terra più si slancia in cielo. Cosa qui è la chiesa. Più ti slanci in cielo, più ti radichi in questa terra e diventi l'elemento che connette qui il palo sacro, l'albero sacro, poi l'albero del bene e del male, la conoscenza, l'albero della croce, cioè su quella roba qui. E Gaudì passava ore e ore a contemplare gli alberi. Spero che vi piacciano gli alberi, di star lì a guardarli, perché gli bei face sono veramente notevoli, anche perché vi ricordo che l'albero riesce a stare in equilibrio e ha una sua bellezza armonica senza essere speculare. L'arte, tanto più italiana, ha fatto l'armonia nella specularità. Se c'è una finestra di qua te la faccio di qua, se c'è una linea qua te la faccio di qui, perché è proprio copia e incolla. È contro natura. In natura non esiste una roba del genere. L'albero è di un'armonia bella e sta in piedi in equilibrio, ma no, c'è che, non è che se c'è un ramo di qua ce n'è un altro ramo di qua speculare. Non esiste. Perché la Chiesa è un insieme non di omogenizzati reduplicati, i replicanti, ma ognuno è originale, ha il suo posto e fa la sua funzione, eppure tutto sta in armonia. E è per questo che all'interno della Sagrada non c'è una colonna uguale all'altra, e ha dovuto risolvere poi anche un po' di problemini ingegneristici per far stare in piedi un po' il tutto. E questa è vista da sotto, e ancora gli occhi qui, si chiamano occhi, sono ancora tappati, ma dopo saranno aperti, perché sopra c'è il cantiere per andare avanti a costruire le guglie sovrastanti. Se tu vai in un bosco, tu non vedi il cielo, però lo vedi. Hai gli sprazzi, ma la vegetazione ti ripara un po', non arriva la luce diretta, a meno che non arrivi in una radura, però la luce arriva. Ecco, l'idea è questa, una specie di foresta al bosco. Pensate, un po' di verde in mezzo al cemento. Ecco, lui sogna la chiesa così, un polmone spirituale dentro una città che sarà frenetica. Allora facciamo che gli offriamo un bel giardino dove fare una passeggiatina. La seconda cosa è la luce, e su questo non mi dilungo di più. Questi non sono ritoccati con Photoshop, è luce naturale. Tu entri in questa chiesa, non hai mai, mai la stessa esperienza, perché ha dei colori diversi. Perché la luce cambia in base al giorno, all'orario, alla stagione, al tempo. E non vi dico su come ha giocato poi, su perché accosto questi colori e non altri, come li accosto, dove li metto, ma è di un genio lui qua. E cioè, avete presente entrare in una roba del genere? Le nostre chiese, padorlo, o scuro scuro o faro faro, un po' di colore. Datti un po' di tono, chiesa, datti un po' di tono, un po' di colore. Terza scelta che fa, e poi ci entriamo dentro, anzi ci entriamo fuori, è la scelta di usare gli scarti. Trencadís è una parola catalana che è una lingua particolare, insomma, non è spagnolo spagnolo. Trencadís vuol dire pezzo rotto, spezzato. Cosa fa Gaudí? Va nella discarica dei muratori, dei piastrellisti di Barcellona a prendere i pezzi che gli altri scartano per fare la chiesa. Perché è semplice fare le cose belle con le cose belle. Lo sanno fare tutti. Come si chiama quell'arte giapponese, l'Eden Kulansemo con l'oro? Namenado, vi brucio. E se citate una roba quella volta lì, io vi brucio. Scegliete Gaudì, perché attaccare insieme con l'oro, io butto, io ce la fa la roba bella con l'oro, poto? Tu e te l'oro. Ma vai tu a prendere gli scarti degli altri, li buttano via per fare un capolavoro. Ci vuole un genio. Ma Dio non fa così. Non ha preso ciò che è scarto, aborto, per farlo diventare. Non ha preso Pietro, Paolo, eccetera, eccetera. Lo devi far vedere. Perché se usi invece le cose belle per farle bello, poto? Te è bravo, cioè tu sono tu bravi tutti. E questo è Parguel, che è sopra, che guarda è in fondo all'Exemple, sul Monte Juiz si chiama, penso, ma non mi ricordo bene. E questi pezzettini sono tutti pezzettini, perché poi ci vuole anche un'arte per riuscire a far sì che quello spigolo tagliente accostato a un altro non tagli più. E per questo che le fa bombate, perché altrimenti tutte insieme così, se poi ci vai sopra rischi anche di farti male. Ci vuole un piccolo colpo di genio. Dopo, quando lo inventa uno, tanti gli corrono dietro, ma lui qua è veramente notevole. E adesso sono così fuori quelli che vanno avanti, che vanno a comprare le mattonelle intere, le spezzano, le mescolano e dopo le attaccano emo. Io sono ammirato. È la cultura dello scarto. Vai a prendere lo scarto degli altri per far venire fuori un capolavoro. Pensate cosa vuol dire con i bambini, con i ragazzi, con quelli che nessuno vorrebbe, che nessuno tiene. Tu vai a cercare loro e fai diventare loro un capolavoro. Perché fare il Grest, fare la classe con tutti quelli più belli, più bravi, più buoni, sono capace anch'io, che non sono maestro, ma farlo con i peggiori che ci sono in giro, beh, allora lì, ragazzo caro, sei veramente bravo. Ecco, Gaudì lo mette in pratica. Siccome devo fare una chiesa che racconti tutto il cristianesimo, e la devo fare una chiesa in uscita che faccia vedere fuori a chi non vuole entrare nella chiesa chi è la chiesa, fa una scelta molto molto semplice: di usare il rosario, di usare la narrazione orante della vita di Gesù, misteri gaudiosi, dolorosi, gloriosi, per unire i misteri di Gesù, i misteri di Maria e dei discepoli, i misteri nostri, e quindi di raccontare attraverso questi tre momenti: nascita, dolore, morte, gloria. Quindi gioia, generatività, creatività, nascita, dolore, morte, tristezza, e il capolavoro finale, provare a riraccontare chi è la Chiesa. E la prima facciata, che è quella che ha costruito Gaudì, ha visto fino a questo pezzettino qua. Neanche questi qua non erano ancora finiti, quando lui è morto, poveraccio, è investito da un tram proprio lì, lì fuori. È in corso il processo di beatificazione di quest'uomo, perché io spero che arrivi anche ormai alla svelta anche alla canonizzazione, perché lo farei patrono degli architetti subito subitento. Ma intanto ce la teniamo così. Nella facciata della natività io vado a raccontare attraverso Gesù, Maria e Giuseppe ciò che è all'origine della possibilità di una vita di grazia, di una vita amore, carità, Gesù, Maria il prototipo della fede, Giuseppe il prototipo della speranza, e su questo io costruisco la facciata. Certo, uno ci può passare davanti e dire capisce niente, va bene, io intanto però te lo dico. o no, non accorgersi neanche molto di quella, di tutta questa cosa qui. Però io intanto te lo dico, tra l'altro gioca sull'albero, sull'albero della vita, l'albero genealogico, vabbè. Ma la cosa che vorrei sottolineare è che nel farla proprio fisicamente, immagina, essendo nascita, la bellezza del gioco dei bambini. E immagina Barcellona sul mare, quindi alla spiaggia, i bambini che giocano in spiaggia quando prendi la sabbia bagnata e fai i castelli che fai la colata di sabbia. Ecco, questa qui, la facciata della Natività, è immaginata come una colata di sabbia. È il gioco della sapienza di Dio che si diverte con l'umanità e ha colato, è per questo che è fatta così, è voluta così, come se fosse la sabbia, la consistenza dell'amore di Dio che scende su questa umanità. Beh, lui qua, al di là che poi piace o non piace, ispiri o non ispiri, ma qui dietro ci sono chilometri di spiritualità. Nella passione mica posso usare lo stesso stile, perché nella passione mica è un gioco, mica è lieto, mica, e qui è la riduzione all'osso, quindi è l'ossificazione. E quindi immagina questa facciata come se lui ha lasciato scritto tutti nei suoi manoscritti, e poi c'è il comitato che sta portando avanti attraverso architetti, scultori e quant'altro, quanto lui aveva immaginato, anche se qua c'è un piccolo cambio che adesso vi dirò. Quindi, e qui dentro è disegnata interamente la Via Crucis, perché noi le Via Crucis le facciamo per l'interno, per la preghiera di chi ci entra. Ma lui dice, facciamo vedere cosa è stato nostro Signore, la sua passione, anche fuori. E si legge da qua, vediamo se ce l'ho, avrò qua, sì, si legge da qua, dall'ultima cena, arrivando fino alla deposizione nel sepolcro. Non era esattamente così, era pensata da Gaudì, ma l'hanno girata così perché il tipo che l'ha fatta è un architetto catalano che si chiama Subirax, e ha chiesto di poter incidere il suo nome dentro il tragitto della passione a S, e hanno ritenuto coerente con la struttura di pensiero di Gaudì la passione di Dio che è la passione dell'uomo, e mettere il mio nome nel suo nome, il mio dolore nel suo dolore, la mia passione nella sua passione, la mia vita nella sua vita, è il modo per ridirmi e rileggere anche quello che io sono. Al centro è celeberrima, c'è questa grande colonna del Lecce Homo con tutti gli uomini sfigurati e nascosti dalla violenza degli uomini, anche se fa leggermente capolino almeno con un occhio, e dietro c'è tutto intero inciso nel portone il Vangelo della Passione secondo Matteo, tutto quanto il capitolo della Passione, perché tra l'altro studiavano questi i Vangeli, sono stati scritti così, i primi parti a essere stati scritti è la narrazione della Passione, Passione, Morte e Resurrezione, poi hanno fatto la vita pubblica di Gesù, poi alcuni l'infanzia, sono andati a ritroso. Entrare è entrare nella passione di nostro Signore. D'altronde si va a celebrare il memoriale della passione, morte e risurrezione, e con alcune parole volutamente scelte da Gaudì in evidenza, perché se conoscete la tradizione della Lectio Divina, soprattutto dei padri, tu devi trovare quella parola di fuoco, la chiamavano così, quella parola che Dio dice a te attraverso queste parole. Ecco, Gaudì prima l'ha meditato lui e poi l'ha lasciata in eredità come portale. L'ultima facciata non l'abbiamo ancora vista e non la vediamo ancora, perché è la facciata della gloria. Noi vediamo l'infrastruttura dietro, è ancora in costruzione, perché la facciata della gloria è la facciata più complessa e deve dire lo slancio dell'umano verso il cielo, ma anche di un cielo che è leggiadro. E come lo fa? Come le spumiglie, come la panna montata, ecco, come tutti che passano su, perché ti deve far vedere qualcosa di dolce, di intrigante e di leggero, non pesante. E dentro qua ci scrive l'inverosimile. Ci sarà scritto tutto il credo in latino, ci sarà scritto il forte dei sette sacramenti, il Padre Nostro, le beatitudini, le opere misericordie. Se devo dirti chi è il cristianesimo, tam, 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 tam. Che ho bisogno di fare tantissime robe sulle cose essenziali, facciamo che te le dico. Tra l'altro ci sarà anche Paradiso, Purgatorio, Inferno, Giudizio, Serafini, Cherubi, Turch, una roba che metà basta perché è la facciata più elaborata in assoluto delle tre. Adesso arrivo. Sì. L'altro piccolo colpo di genio di quest'uomo è che non entreranno facilmente in chiesa chi passerà. Non è molto, come dire, non è ingenuo da dire sì, ah, se la vedranno poi entreranno. Boh, chissà. Facciamo però che tu entrando in chiesa puoi scegliere che percorso fare. Noi abbiamo delle porte di accesso molto strumentali. Cioè, te le faccio piccolina, laterale, perché così è più comodo entrare, o grande, se c'è la processione, o deve entrare qualcosa di grande. Noi le porte abbiamo fatto così, ma la porta, io sono la porta, l'attraversamento della porta, anche solo nell'entrare in chiesa, ha un significato cristologico e ecclesiologico molto molto denso. Allora lui immagina un'esperienza del cristianesimo diversa, secondo quale chiesa, quale porta, quale facciata utilizzi. Se vuoi fare l'esperienza dell'umano, vuoi sapere chi è l'uomo secondo il cristianesimo? Devi entrare dalla porta della gloria, che è molto interessante, dalla porta della gloria, perché secondo il cristianesimo, homo vivens est gloria Dei, Ireneo di Lione, l'uomo vivente è la gloria di Dio, il compiacimento di Dio è vedere un uomo vivo, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quindi vuoi sapere chi è l'uomo secondo il cristianesimo? Qual è la proposta di umanità che la Chiesa ti offre? Entra di qua, dalla porta della gloria, che porterà dritto dritto poi all'altare. Vuoi invece fare un percorso, pensate di usarlo, avere una chiesa del genere a fare catechismo, vuoi invece parlare di Gesù? Bene, entra dalla porta della natività, dalla nascita alla morte e al centro, tra le due, sull'asse, l'altare. Perché l'altare è la celebrazione della vita di Gesù nella sua morte che si rende presente oggi donandoti la grazia di quello che ha meritato in croce. E vuoi invece fare la via della Chiesa? Vuoi sapere chi è la Chiesa? La Chiesa è l'incrocio tra la via di Dio e la via degli uomini. Chi è la Chiesa? Quegli uomini che permettono a Dio di passare attraverso di loro per rendersi presenti ancora oggi. E quindi all'interno della Chiesa ha fatto il percorso dell'anno liturgico, quindi ha disegnato l'anno liturgico, Avvento, Quaresima, fa il percorso, girando all'interno della Chiesa fa il giro del tempo liturgico attraverso anche l'esperienza dei sacramenti, tutti e sette, e quindi ti ritrovi l'anno liturgico i sette sacramenti, perché poi la Chiesa lì parte e li ritorna, fons et culmen, non esaurisce la Chiesa lì tutto quello che è, però da lì è partita e a lì ritorna. Quando la finiranno? Andiamo a scoprirlo. In teoria. Ma dopo dico. Non ho la base musicale, ma fa niente. Quell'ingrigio che vedrete costruire man mano e i pezzi che devono ancora fare. Quella di qui è la facciata adesso della gloria che vedrete spumeggiante. Era prevista nel 2026 perché è l'anniversario legato a Gaudì, ma non sanno se ce la faranno perché causa Covid hanno dovuto rallentare, hanno continuato a lavorare, ma non hanno potuto più andare ai ritmi che avevano previsti. Comunque, poco più, poco meno, noi abbiamo la speranza di essere la prima generazione che vedranno questa chiesa terminata, perché gli altri ancora non l'hanno vista. Bene, io mi fermo e vi ringrazio, così volentieri c'è la possibilità anche di interagire come siamo anche soliti.